telefono.
Buongiorno,
buongiorno Marco, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. La puntata di oggi è uno strano groviglio, perché ci sono due argomenti che si intrecciano in continuazione. Credo però proprio da questo intreccio nasce il maggiore interesse. Da una parte la ricerca permanente e la denuncia della sostenibilità del sistema pensionistico a ripartizione con il calcolo delle pensioni con il retributivo. Questo è un tema essenziale. Più volte abbiamo affermato che non c'è alternativa per i lavoratori a questo tipo di pensione. Qualsiasi alternativa significa fare ricorso alla finanza, fare ricorso alla speculazione. L'altro tema con cui si intreccia invece è quello delle privatizzazioni, di questa grande massa di privatizzazioni, forse il gruppo di privatizzazioni più folto, più intenso che ci sia stato nell'intera Europa tra gli anni fine 80 e il 2000, e che ha portato alle conseguenze che andremo ad ascoltare. Parleremo di tutto questo, certo, in gran parte finalizzato a che cosa ha significato questo per l'INPS e per il sistema pensionistico in generale. Però insomma, non dimentichiamo che questo processo di privatizzazione è ben andato al di là della sola manomissione del sistema pensionistico, e quindi abbiamo chiamato Vincenzo a raccontarci perlomeno un aspetto delle privatizzazioni dove lui è stato un conoscitore in maniera approfondita della privatizzazione di uno degli enti più importanti che esistono nel nostro paese, che è l'Enel, che era decisamente pubblico e che nel frattempo invece ha cessato di essere interamente pubblico ed è diventato una società per azioni, e che ricordiamolo sempre, una società per azioni è una società che ha come obiettivo il profitto, non ha più come obiettivo quello di servire, no, i cittadini, di realizzare i servizi indispensabili per i cittadini. Quindi Vincenzo, sei in ascolto?
Certo, intanto benvenuto in diretta a te, ristabilito dalle difficoltà che ogni tanto noi vecchietti ci abbiamo, quindi ci fa piacere sentire la tua voce più espressamente diretta. Sì, certo, il periodo è stato violento, così lo definisco, portato avanti dal PD, mi sembra che all'epoca si chiamava PDS, con uno che fu anche segretario, si chiamava Bersani, che ha dato via appunto al master delle privatizzazioni, non solo quella più grande dal punto di vista del peso politico economico, l'Enel, ma anche le ferrovie, ma anche le poste e via via le telecomunicazioni. E dovresti intervistare ovviamente per ciascuna di queste grandi aziende, grandi realtà, ciascun compagno o compagna che ti saprebbe dire che si è svolta nelle stesse condizioni, ovvero per esempio per le telecomunicazioni hanno potuto svuotare tutta la cassa, arrivando ovviamente a una partecipazione minimalistica di quella che era la golden share, eccetera. Di volta in volta gente di centrodestra, gente di centrosinistra si sono portati via tutto, a scapito dei lavoratori ovviamente, che hanno molto molto di più dimezzato l'occupazione, e dando in mano ovviamente a questi pescicani il massimo del profitto e del business.
Vincenzo, sicuramente il complesso di queste privatizzazioni ha costituito un fatto enorme di cui soprattutto alla base si ha poca coscienza, per cui il tuo invito, diciamo, a scandagliare almeno le più importanti, è fondamentale, speriamo di riuscirci anche con il tuo aiuto, segnalando, no? Certo. I compagni che sono in grado di...
No, ma ce ne sono, pensate al nostro antico e ben presente ultra novantenne Vito De Russis, che in radio continua a sfornare iniziative sui trasporti e sulla mobilità, ovviamente, eccetera, quindi per non dire ai compagni appunto delle comunicazioni, delle ferrovie, che sono nostri ascoltatori preminenti, e via di seguito. E vorrei dire che quando avvennero la massa delle privatizzazioni in Inghilterra sotto la Thatcher, ci fu uno scompenso ovviamente internazionale, ci fu un jacuzzi generale, ci fu una mobilitazione straordinaria fatta di scioperi ad oltranza di un anno e quant'altro, ovviamente, e poi sconfitti. Qui in Italia ovviamente ci siamo mossi solo noi, Cobas e qualcun altro, delle organizzazioni di base, con tante difficoltà, abbiamo venduto cara la pelle, in qualche modo abbiamo attenuato ovviamente i risultati così disastrosi, ma le cose sono andate avanti. Andiamo per gradi allora per quanto riguarda l'Enel, che come ente, come dicevi tu, nasce nel 1963, nel momento in cui al governo, dopo il golpe, perché di questo si è trattato, del 1960 di Tambroni, cambiano ovviamente le prospettive della Democrazia Cristiana, vista la ribellione che c'era stata nel paese, e arriva un centro-sinistra organico che, tra le altre cose ben fatte ovviamente, eccetera, c'è la privatizzazione, la nazionalizzazione dell'energia elettrica, che aveva ovviamente nel caposaldo privato l'ultracentenaria concessione delle proprietà dell'acqua, ovviamente, eccetera, che scadevano appunto in quel 1961. Quindi in due anni, con l'avvento del centro-sinistra, avviene l'avvio della nazionalizzazione, che assorbe una quantità inaudita, potremmo dire, voglio dire, eccetera, di personale, perché assorbe tutto i lavoratori che erano presenti a quell'epoca in tutte le società private, comprese appalti, subappalti e quant'altro, compreso anche dirigenti all'epoca, eccetera. Quindi siamo sull'ordine delle 100.000 presenze da quel punto di vista, e mano a mano che nazionalizzazione ha una missione, un principio, quella di elettrificare l'Italia, perché nonostante c'erano 9 grandi società distribuite da nord a sud d'Italia, quello che mancava completamente era l'elettrificazione di tutto l'Appennino. Costava tanto, ovviamente, essendo paesi, villaggi, eccetera, non grandi città, le isole e ovviamente i caposaldi del sud, che non rappresentava nessuno da ogni punto di vista.
Quindi un'elettrificazione generalizzata e universale. Io negli anni 70 ho avuto la possibilità di vivere 3 anni a Matera, per esempio, era chiarissimo lo spartiacque tra prima e dopo l'Enel. Prima senza luce, anche in comuni grossi di 20.000 abitanti, e l'arrivo dell'Enel e l'arrivo della luce, dei servizi elettrici, che prima erano sconosciuti. Ecco, che cosa è stato in grado di fare il pubblico, no, in pochi anni poi?
In pochi anni, proprio così, tenuto conto che da quei circa 100.000 assunti, che non furono assunti tutti nello stesso momento, con grandi battaglie, io entravo all'epoca ovviamente, eccetera, con grandi battaglie sotto la sede nazionale dell'Enel a Piazza Verdi, eccetera, dove stazionavano tende, attendamenti, eccetera, siamo riusciti a far assumere tutti, anche quelli che non lo meritavano ovviamente, eccetera, tra piccoli imprenditori e quant'altro e via di seguito, ma immediatamente furono fatti i concorsi per ingegneri, per periti tecnici e per operai specializzati, che portarono a circa 120.000 i lavoratori, per poter dare mano ferma a questa missione che l'Enel aveva per elettrificare l'Italia, per portare la luce dappertutto. Vada bene, tutto questo avveniva a spese dell'erario generale, perché ci fu non dovuto un grosso esborso della nazionalizzazione, che doveva essere a costo zero, invece furono dati ben 20.000 miliardi dell'epoca ai privati, e quei privati che non lo meritavano, in quel caso nacque la SIP e poi della SIP Telecom, che poi fu svuotata, eccetera, eccetera. In quel contesto la tariffa, e tu te lo ricordi bene, rimaneva ovviamente una tariffa privilegiata per quanto riguarda industria, la grande industria soprattutto, anche la media, un po' meno sulla piccola, a scapito completamente dell'utenza domestica, che era la maggioranza assoluta, circa 34 milioni di utenti, ovviamente. Cioè, ti ricordi, cominciammo l'autoriduzione ben presto nel 72, sostenendo che ovviamente il cittadino, il proletario, doveva pagare quanto almeno pagavano gli industriali, 8 lire a kilowattora invece dei 34 lire.
Veramente su una fotografia recente che ho visto pubblicata di recente mi pare che dicesse 32, paghiamo sì, 8 lire a kilowattora anziché 32.
Benissimo. Questo è stato il contesto, quindi l'elettrificazione mano a mano è avvenuta, e unificazione dei materiali, che era decisamente importante, perché sennò c'erano degli sprechi assoluti. Io mi sono portato, appena assunto, mi hanno fatto fare il giro dei magazzini di tutto il centro Italia, 5 regioni, c'era tutta la monnezza possibile e immaginabile, ovviamente c'era, non si poteva unificare, non si potevano spostare i materiali da una regione all'altra, da un compartimento all'altro, perché erano obsoleti, e quindi questo è anche un grosso lavoro ovviamente di unificazione da questo punto di vista. E poi ovviamente venne avanti la follia delle 10 centrali nucleari nel piano Donacatten, che appunto della mezzeria degli anni 70, che noi contestammo già antinucleari, antilitteram, e che ovviamente sostenemmo che non solo era una follia spendere tutti quei soldi, ovviamente incastrandosi in una energia ovviamente che era disastrosa, non solo per la costanza della costruzione, della produzione, eccetera, ma anche per il futuro delle scorie, di cui non sapeva nessuno dove poterle mettere, e ancora non si sa dove mettere le scorie in tutto il mondo. Questo è il contesto. Quindi questo fu un po' l'avvio. Dentro questo avvio si situa ovviamente il processo appunto successivo dei cosiddetti 30 anni dopo, quando viene quest'impeto privatizzatore chiamato sotto un eufemismo liberalizzazione, e quindi si porta avanti senza colpo ferire l'Enel, che diventa SPA, anche se è una SPA impropria, perché è 100% il capitale in mano al Ministero del Tesoro. Ma quella privatizzazione avviene perché c'è un disastro di quella natura che ormai conosciamo qui in Italia, che è quello degli scandali, e in quegli scandali si sono portati via ancora una volta il vecchio consiglio di amministrazione, in cui c'erano tutti rappresentati dall'MSI al PC, passando per il PSI, PLI, PSD, DC ovviamente, eccetera. Altri 20.000 miliardi delle vecchie lire se li sono portati via nei vari scandali, scandalotti, eccetera, ripianamenti e via di seguito, per cui a noi, Comitato Politico Enel dell'epoca, c'è toccata la fortuna e la capacità di mettere il dito nella piaga, portando a giudizio l'intero Consiglio di Amministrazione, che in un attimo, dopo 2 anni di inchiesta, di lavoro sotterraneo, eccetera, portammo tutto nelle mani del SECIT della finanza, e il SECIT della finanza, con 2, 3, 4 mosse a scacchi, mise sotto scacco l'intero consiglio di amministrazione, che finì in galera. E quello era la vigilia degli anni 90. Col 1992 appunto si trasforma il vecchio consiglio di amministrazione di un ente, l'Enel non è più ente, è una SPA, 1992. A quel 1992 i dipendenti sono 114.000, quindi 114.000 dipendenti, di cui c'è una massa pletorica di dirigenti, circa 1.200 dirigenti. A quell'epoca ovviamente nella concertazione, te la ricordi questa parola, insomma, no? La concertazione tra partiti e sindacati, anche dentro gli enti, quindi Manuela Cencelli per come si deve distribuire le cariche nelle partecipate, portava avanti una regalia totale, e quindi uno svuotamento anche delle casse previdenziali, dando la nominatività a 1.200 dirigenti, quando erano bastevoli, se no 400, per poter dirigere l'intera Enel, che nel frattempo era stata unificata, elettrificata, l'Italia, eccetera, eccetera, eliminato il nucleare e via di seguito, e quindi veleggiava su una normalità, avendo già fatto la missione principale. Invece viene avanti la necessità nell'ambito europeo, nell'ambito dell'avvento ovviamente dell'Europa e piano piano anche quella dell'euro, ma ancora non ci siamo, la necessità appunto di arrivare a liberalizzare dentro una chiamata di Europa che prevedeva ovviamente le due massime liberalizzazioni che erano quelle della Francia e dell'Italia. La Francia ha detto all'Italia vai avanti a te che a me mi viene da ride, l'Italia con Bersani ovviamente ha fatto di tutto e di più, ha liberalizzato, mentre la Francia, che doveva essere per primo con la sua EDF partecipata al 90%, insomma al 100% dallo Stato francese, ancora è partecipata dallo Stato francese, non ha mai liberalizzato, quindi è diventato il primo capataz europeo ovviamente dell'energia pubblica da questo punto di vista, pur avendo una quarantina di centrali nucleari che tutti i disastri che possono provocare e via di seguito. La Germania ovviamente era già semi privatizzata, cioè c'era privato e pubblico nello stesso tempo e quindi il salto era più facile, così come riguarda il Belgio, la Spagna, dove c'era e c'è una grande azienda che si chiama Endesa, che a partire dal 2006 se la pappa direttamente l'Enel, se la compra e quindi l'Enel è proprietaria di gran parte dell'elettricità in Spagna e quindi anche nell'America Latina, perché il riferimento era quello. Comunque, quindi questi capodaldi sono: 1992 l'ente si trasforma in SPA, c'ha circa 114.000 dipendenti. Da 114.000 dipendenti nel 1999 si passa a circa 58.000 dipendenti. Tu capisci che salto che c'è stato? In 7 anni c'è stata la liberalizzazione e nella liberalizzazione si impone all'Enel di vendere il 54% del parco produzione e quindi quel parco produzione va in mano ad altri soggetti che si chiamano Edison, che si chiamano E.ON tedesca, che si chiamano le vecchie municipalizzate che nel frattempo sono diventate SPA tutte quante, che si chiamano A2A per quanto riguarda la Lombardia nel suo complesso e il pezzetto del Veneto, l'IREN per quanto riguarda il Piemonte e la Liguria, HERA per quanto riguarda l'Emilia Romagna e un pezzo di Veneto, ACEA per quanto riguarda il centro Italia, dalla Toscana ovviamente al Lazio, all'Umbria e anche un pezzetto della Campania. Poi nasce Sorgenia ovviamente del cavaliere che c'ha in mano Repubblica, e poi c'è Eni Power, che ovviamente ormai la conosciamo tutti quanti, che ovviamente non aveva la vocazione elettrica, ma siccome siamo entrati dentro l'epoca del business, anche questa partecipata dal Stato italiano, il 31% di Golden Share c'ha in mano, quindi poteva indirizzare, c'era, o si mette a fare competizione nei confronti dell'Enel e viceversa. Ovviamente la missione che aveva l'Eni è quella dell'energia petrolifera e del gas, ci aggiunge l'elettricità. Tutti i nostri concittadini, chi ci ascolta, sa che le telefonate o sono venuti a casa a dire no, tanto noi vi diamo una bolletta unica, risparmiate pure quando andate a pagarla, perché pagate insieme gas e elettricità, cosa che fa lo stesso l'Enel ovviamente per altri versi, che fa l'elettricità ma che si è messa anche dentro il business del gas. Quindi siamo al 1999 quando si avvia la liberalizzazione di Bersani, siamo a circa 58.000 dipendenti, voi capite sono state incentivate le uscite da questo punto di vista, facendo pagare prezzi enormi all'istituto previdenziale. Poi noi avevamo una cassa speciale che è stata svuotata ovviamente soprattutto dalle forme dirigenziali, da quelli che rimanevano anche nel contratto ovviamente eccetera, che avevano dato promozioni a non finire, insomma ci aveva pensato Andreotti nel 1972 con il sovrappiù a coloro i quali erano ex combattenti, insomma aumentandogli una categoria, portandoli alla pensione in uno stato, come dire, di altezza da questo punto di vista. Quando tutto questo si compie, ci sono due altri step. Dal 99 al 2005 passano 7 anni, i dipendenti diventano 52.000 circa, 51.778, e a quel tempo ovviamente l'Enel diventa una multinazionale, si espande ovviamente in giro per il mondo, compra Endesa, le ho detto, 2006, e nel frattempo compra tanta di quella mondezza nell'est europeo, perché ovviamente è già avvenuto il disastro della caduta del muro, dello scioglimento della vecchia Unione Sovietica. L'Enel compra tanta di quella mondezza, due centrali nucleari obsolete, e non gli fosse bastato Chernobyl ovviamente, eccetera. Compra altra robaccia in Slovacchia e nella vecchia Cechia, e in Bulgaria, pensate, eccetera eccetera. Poi ovviamente negli anni successivi butta via sta mondezza, la svende, l'ha pagata tanto e la svende perché non ne ha bisogno, e quindi diventa una grande multinazionale che ha partecipate in circa 23 paesi, pensate, del mondo, quindi è un'enormità da questo punto di vista. I dipendenti sono sempre di meno, nel 2007 diventano 45.000 e ad oggi che siamo nel 2018, ma già c'è il piano 2020, nel 2018 sono nel mondo, quindi io ho parlato del 2007, ancora siamo a 45.000 italiani, non confondiamo. Mm-hmm. Nel 2018 nel mondo come multinazionale sono circa 68.842 nel mondo, capito? E circa, quindi, sono diventati di questo, la percentuale italiana è circa il 44%, ovvero circa 30.000, quindi da 45.000 nel 2007 nel 2018 sono diventati 30.000, ma il piano che va avanti al 2018-2020, cioè tutto quest'anno, poi c'è un piano 2020-2022, questo piano prevede che dei vecchi 30.000 dipendenti se ne vadano via incentivati altri 6.000, quindi diventeranno 24.000 con lo scambio di 2.000 da assumere, quindi diventeranno stabili a partire dal 31 dicembre 2020 24.000. Facciamo il raffronto: 1992 privatizzazione, 114.000, 2020 siamo a 24.000, praticamente hanno tagliato l'80% del personale, quindi del gettito che serviva quotidianamente a dare la possibilità non solo di campare alla gente, di sviluppare il servizio elettrico e via di seguito, ma di contribuire alla pensione. Quindi di quel contributo che una volta era il rapporto 2-1, oggi non è neanche 1-1 in queste condizioni, quindi c'è un deficit totale di contribuzione per poter mantenere coloro i quali sono attualmente in pensione, che sono 45.000, a fronte di 24.000 presenti sono 45.000 i pensionati ovviamente dell'Enel, di cui c'è gran parte iscritti a questo fondo privato ovviamente dei dipendenti Enel, che si chiama FOPEN. Dentro questo passaggio bada bene, quindi qui concludo almeno per la prima parte, poi facciamo qualche riflessione insieme. Se la missione della nascita ovviamente era quella di dare energia elettrica dappertutto al miglior prezzo possibile, diffusa in tutta Italia per tutte le possibilità eccetera, ma con il concetto anche di un risparmio energetico e non di una dissipazione, oggi il business non è più l'energia elettrica, che diventa, come dire, un fattore automatico, una rendita da questo punto di vista, da ogni punto di vista, avendola pagata ai lavoratori dentro le bollette, continuano a pagarla profumatamente. E il business attuale da parte dell'Enel, attuale per modo di dire, cioè il business da due anni a questa parte, ha cominciato dal 2018, sono la costruzione delle 22.000 colonnine elettriche da rendere operative entro il 2022, ma già ne sono operative 12.000, in modo da passare dalla trazione, come dire, meccanica alimentata da carburanti, come si dice, fossili, alla trazione elettrica. E l'altro business è quella della banda larga, che serve, come dire, a mettere in piedi il 5G, cioè le teletrasmissioni di quinta generazione, che costruiscono la smart city, costruiscono un modello nuovo di convivenza societaria.
Grazie Vincenzo. Io ti pongo una domanda che mi viene suggerita da questi elenchi che abbiamo tirato fuori dai bilanci dell'INPS. c'è da parte dell'Enel un cambiamento sostanziale che accomuna a molte altre privatizzazioni di grandi imprese nazionali, che è quello di trasformarsi in holding, praticamente in grandi finanziarie, e poi di appaltare, dare in cessione rami d'azienda dei più vari, no? E scaricarsi di tutta la, diciamo, l'imprenditorialità che invece una volta questi enti pubblici, no, erano in grado di assolvere. Adesso mi sembra che, non so se valga anche per l'Enel, mi pare che però c'è questo carattere che cresce in continuazione, quella di gestire la finanza, no, e poi appaltare invece la produzione.
È così. Ad ogni consiglio di amministrazione, meglio dire ad ogni assemblea dei soci, se uno prende un'azione può partecipare all'assemblea dei soci e intervenire nei limiti ovviamente di quel riscontro, tu sentirai solo e solamente termini finanziari, sentirai pochissimo termini ovviamente di sviluppo, di dipendenti e cose di questo genere. La Enel SPA è una holding. In Italia questa holding prende il nome di Enel Energia Italia, in cui ci sono tante strutture dentro ovviamente che si chiamano Enel Distribuzione, Enel Produzione, Enel X, ti dirò poi che cos'è, Enel Servizio Elettrico Nazionale, cioè le cose sostanziali di cui eravamo abituati a leggere il bilancio, quando sapevamo leggere il bilancio. Oggi è molto più difficile leggere il bilancio. Era costituita ovviamente dai dipendenti della produzione e dai dipendenti della distribuzione, poi c'era tutto un apparato ovviamente commerciale e gestione ovviamente c'era, che però era una minima parte. Oggi se pensi che tra distribuzione e produzione ci sono meno di 18.000 dipendenti su quei 24.000 di cui ti parlavo al rendiconto finale eccetera, tutto il resto è fatto da società, per esempio quella che prende il nome di Servizio Elettrico Nazionale, molto pomposo e via di seguito, che è costituito da 50 persone, quindi sono gente che lavora in subappalto, in franchising, cioè c'ha questa, sono tutti dirigenti praticamente da questo punto di vista. Anche Enel X, che funziona, ha una serie di servizi ovviamente per chi vuole entrare nel sistema di energia e in questo caso anche nel sistema della banda larga, sono altrettanti, come dire, impianti anche telefonici, non c'è manco bisogno cioè in questo caso c'è ovviamente, c'è una rappresentanza via di seguito, ma basta rispondere al telefono, mettersi in contatto, trovarsi ovviamente eccetera e fare business insieme. Questo è diventato il concetto. Ovviamente l'Enel si fa molto vanto dell'Enel Green Power, che è quella che gestisce le energie alternative, che sono nate appunto a partire dal 2008 e che hanno avuto uno sviluppo, perché di quella se ne fa gran vanto in una situazione ovviamente in cui oggi è la società che dovrebbe diventare green in una maniera molto furba, il passaggio da una società fossile a una società green, sempre sotto la gestione capitalistica, poco cambia da ogni punto di vista. Questa è la visione ormai, no, di tutte le società capitalistiche, non è che c'è differenza tra l'uno e l'altro, e l'Enel ovviamente non può fare da meno. Come tutte le società capitalistiche lavorano sul debito, e il debito ovviamente dell'Enel è un debito enorme, si porta appresso un debito che è sull'ordine dei 45.000 miliardi, ma così viaggia, voglio dire. E basta che ci sia un attivo di cassa costantemente dovuto alle bollette bimestrali o a fine anno ovviamente la ridistribuzione al socio di un incentivo che varia ovviamente da 0,2 a 1%, 2% eccetera, va tutto bene, le banche continuano.
I dividendi poi.
E i dividendi, certo, le banche continuano a foraggiare, perché sicuramente nel momento in cui l'Enel non ha più liquidità, a quel punto possono pure espropriarla avendo impianti eccetera e tirare a campare ovviamente con quello che è l'autentico business eccetera, che sono le bollette bimestrali. Insomma, tu immagini ogni bimestre 8 miliardi in tasca, sei un signore in assoluto, un principe del foro, voglio dire.
Pronto?
Sì, ti sento.
Ah, Senti, niente, io volevo intanto, diciamo, aggiungere a quello che hai detto te una cosa che chiarisce bene anche il motivo di questa scelta di questa trasmissione di oggi, che a fronte di 25.000, questo è il dato che fornisce il bilancio dell'INPS, di 25.000 lavoratori contribuenti del fondo elettrico,
esatto.
Poi in realtà di pensionati pagati con i soldi dell'INPS sono 97.000, quindi il quadruplo di lavoratori in pensione che deve percepire la pensione, ma con un quarto dei lavoratori che invece contribuiscono alle pensioni.
È così.
Quindi, no, questa cosa mi sembra importante, ma anche vorrei leggere tutti i dati che forniamo in questa circostanza, sono dati soprattutto dell'INPS, ma raccolti e organizzati da una lobby che si chiama Itinerari Previdenziali e che oscilla tra il governativo e l'antigovernativo secondo le persone che deve piazzare alla presidenza dell'INPS. Però in questo, diciamo, pubblicazione ufficiale si dice una cosa che può spiegare bene ai nostri ascoltatori, no, la vastità dei problemi che ci poniamo. E dicono queste 10 righe che le privatizzazioni hanno altresì concorso nel tempo al peggioramento della situazione patrimoniale, anche le ristrutturazioni di importanti settori dell'economia italiana, caricati impropriamente del conto pensionistico nazionale, anziché come fanno la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea, sulla funzione pensionistica sull'Eurostat di sostegno al reddito. Tra questi settori, come si è evidenziato nell'analisi delle singole gestioni, da cui poi noi abbiamo tratto tutti i dati che poi illustreremo, oltre all'agricoltura, a suo tempo l'INPS ha finanziato impropriamente il passaggio del paese da agricolo a industriale, figurano i comparti della siderurgia, della carta, dei porti, con prepensionamenti anche superiori a 10 anni di anticipo, e aziende importanti come la Fiat, l'Olivetti, le Ferrovie dello Stato, l'Alitalia, le Poste. 500.000 lavoratori sono stati prepensionati nel settore privato, mentre altri 500.000 sono stati i beneficiari delle baby pensioni che provenivano, diciamo, dal pubblico, che era anche industriale allora. E tutto ciò ha prodotto pesanti effetti negativi nel debito pubblico e sull'incidenza della spesa pensionistica. Ecco, insomma, vorrei che gli ascoltatori rimarcassero questo dato, che è un dato, diciamo, ufficiale, no? Nel quale si dice che queste privatizzazioni hanno portato a 1 milione tra 500.000 privati e 500.000 pubblici di prepensionamenti, che a volte raggiungevano oltre i 10 anni, e che il costo delle cui pensioni è stato tutto accollato al sistema pensionistico, al sistema, no, dei lavoratori e dei contributi che i lavoratori pagavano per pagare le pensioni, e che avrebbe dovuto essere, no, diciamo,
nella fiscalità generale doveva essere, ovviamente.
Doveva essere, insomma, compiuto attraverso altrettanti contributi che sarebbero venuti dai lavoratori attivi, che invece sono scomparsi con la scomparsa di questo 1 milione di lavoratori.
È così, aggiungici quello che tu ci insegni, ovviamente, eccetera, è a carico dell'INPS l'assistenza, e a carico l'invalidità di tutti quanti i poveri invalidi, anche se il cespite è talmente basso, 279 euro, voglio dire, cose di questa natura. Sono a carico le casse integrazioni, sì, è vero che anche i padroni pagano una certa cifra, ma il più lo pagano il lavoratore e nella busta paga, e lo Stato, che ovviamente non dà quei contributi dovuti ovviamente all'INPS, e quindi la natura ovviamente previdenziale è espropriata da tutto questo e ovviamente fa cassa negativa, non c'è dubbio da ogni punto di vista. In più però il giaccuse profondo è nei confronti dei governi che si sono succeduti, che per mantenere ovviamente un equilibrio effettivo avrebbero dovuto indirizzare la politica affinché ci fosse uno sviluppo almeno per il bene comune, per le attività comuni che erano necessarie in questo paese. Se dobbiamo parlare delle infrastrutture, parliamo di infrastrutture, se parliamo ovviamente di agricoltura, per non lasciarla allo stadio di cui vediamo ogni estate ovviamente le raccolte manuali e cose di questo genere, e questi scandali, e invece tutto questo non esiste, insomma, per cui l'atto d'accusa fondamentale è questo, e ti trovi di fronte soggetti appunto che intervengono di volta in volta, sono intervenute per penalizzare il sistema pensionistico da Dini ad Amato, passando ovviamente per il governo Monti, e a tutt'oggi vorrebbero rimetterci mano. In questa vicissitudine tutta Europa vuole indicare questa soluzione italiana, tagliando a destra e manca, vedi le mobilitazioni fortissime, i 5 scioperi generali in Francia, eccetera, la Grecia che si è messa sulle spalle già i tagli pensionistici che sono avvenuti, ma stanno sul piede di guerra un po' gran parte dei lavoratori un po' in tutta Europa, è ora che si svegliano veramente.
Ecco, però la cosa importante è che ancora c'è traccia, diciamo, di un nucleo dell'INPS ancora sano, perché questi fondi pensioni che noi abbiamo preso in considerazione e che tutti possono leggere poi andando su Radio Onda Rossa, il sito di Radio Onda Rossa, troveranno link per guardarsi questi dati in maniera tranquilla e compiuta. Bene, però c'è un nucleo che rimane il nucleo originario dell'INPS, che si chiama Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, e che, diciamo, costituisce non solo il nucleo storico e originario, ma anche il nucleo più vasto, più importante dei pensionati attualmente INPS, che è fatto di 8 milioni di lavoratori che alle spalle hanno 13 milioni di lavoratori attivi che stanno contribuendo alle pensioni con il sistema che più volte abbiamo detto a ripartizione, dove i contributi di questi 13 milioni servono a pagare le pensioni agli 8 milioni appartenenti allo stesso fondo. Bene, questi contributi sono ammontati nel 2018 a 123 miliardi, quindi 13 milioni hanno pagato i contributi per 123 miliardi. La spesa per pagare le pensioni a questi 8 milioni di pensionati invece è stata di 101 miliardi, il che significa che questo fondo pensioni originario, tradizionale, ancora vogliamo dire sano, no? Risparmia, ha un attivo nel proprio bilancio che ogni anno è tra i 18 e i 22 miliardi. Nel 2018 sono stati 22 miliardi, qualche volta oscilla un miliardo in meno, un miliardo in più, però è un fondo pensioni, diciamo quello originario, che è quello che si attiene all'ispirazione della riforma del 69 delle pensioni, per cui, diciamo, i lavoratori con un rapporto, guardate ascoltatori, insomma, minimo di rapporto tra lavoratori che percepiscono le pensioni e i lavoratori che pagano i contributi, che è 1,69. Quindi per ogni pensionato c'è un lavoratore e mezzo, poco più di mezzo, che pagano i contributi. In questa situazione, no, questo segmento importante dell'INPS produce un attivo di, va dai 18 ai 22 miliardi l'anno, 22 miliardi l'anno, che poi si disperderà, in questo vedremo in che modo si disperde, no, attraverso il pagamento di tutte quelle pensioni che non hanno un riscontro contributivo, perché la politica industriale del paese, quella delle dismissioni, quella dei licenziamenti, quella del contenimento dell'occupazione, no, ha fatto sì che non ci fossero lavoratori, no, che fossero in grado di pagare i contributi. Quindi questo, diciamo, del fondo pensioni lavoratori dipendenti è, diciamo, una cartina di tornasole chiara per far capire a chi ha difficoltà, perché effettivamente non è facile capirlo, che un sistema pensionistico come quello italiano, ancora in parte, come quello francese in più larga parte, quando è lontano dalla speculazione finanziaria, quando è lontano dal sistema assicurativo, è un sistema che si regge, e si regge bene da solo, no? Mentre tutto quello che si fa è di insidiarlo e soprattutto di estrarre quantità crescenti di denaro per depistare i contributi che i lavoratori danno attraverso le contribuzioni previdenziali, no, per ad altri fini. In questo fine qua che stiamo descrivendo oggi, uno dei saccheggi più forti dell'INPS è derivato dalle privatizzazioni, no? 1 milione di lavoratori che spariscono nel giro di un anno, due anni, no? E rimangono pensionati senza più ci sia il corrispettivo del lavoro, no, che contribuisce al loro mantenimento. Quindi questo ci sembra molto importante, e se vuoi commentare, perché sei no, davanti,
se ma, no, per no, ma ci mancherebbe, hai fatto l'elenco di una giustificazione importantissima. Dico, nonostante tutte le sottrazioni, come dire, l'appropriazione di natura statuale dei fondi dei lavoratori, dei fondi INPS, eccetera, il bilancio è ancora attivo. Pensa quant'è virtuosa la storia. Dico, aggiungici che adesso con il coronavirus ci saranno centinaia di migliaia di lavoratori, perché purtroppo sarà così, siamo nel nord industriale, in questo caso in cassa integrazione, che quindi la cassa integrazione svuoterà una parte di quel tesoretto da questo punto di vista. E se dovessimo fare, come dire, nei due piatti della bilancia, eccetera, il valore del contributo dei lavoratori quando erano tanti, dagli attuali 8 milioni e mezzo e più di lavoratori che contribuiscono, sarebbe sicuramente un peso enorme ancora dal punto di vista della quantità di denari a disposizione per i lavoratori, in modo da aumentargli le pensioni, perché tu hai parlato di pensioni, ma oltre il 50% sono pensioni che sono tra sotto e intorno ai 1.000 euro, quindi capisci bene che ci si campa poco con quel cespite e via di seguito. Ebbene, in queste condizioni avrebbe dovuto contribuire quel castelletto ad aumentare le pensioni, invece viceversa, se le pensioni vengono compresse, e quindi
guarda, hai toccato, diciamo, uno dei nodi di maggiore vergogna di questa situazione, perché quello che dici te vale assolutamente per gli 8 milioni di lavoratori dipendenti che hanno la pensione da questo fondo pensione lavoratori dipendenti. L'importo delle loro pensioni è di circa 13.000 euro l'anno, no? Mentre 13.000 euro sostanzialmente lordi 1.000 euro al mese, quindi lordi 1.000 euro al mese.
Appunto, dico, se andiamo a fare i paragoni a parità di mansione, a parità di contributi tra noi e un lavoratore tedesco, un lavoratore francese, siamo tra noi e la Francia 1-2, con quello tedesco siamo quasi 1-3, con quello belga 1-2,7, insomma veramente uno dice ma perché non può, sì, costerà un po' di più il costo della vita in questi paesi, ma non paragonabile ovviamente a questo.
Non c'è nessun paragone.
Appunto.
Guarda, tra l'altro vorrei completare il pensiero con l'esempio di un fondo pensione che si chiama Fondo Dirigenti di Aziende Private. Questo fondo di aziende private, di dirigenti di aziende private, deve pagare le pensioni a 129.000 ex dirigenti che sono andati in pensione o prepensionati. Quanti sono invece gli attivi che pagano i contributi a questo fondo pensione, quindi i dirigenti attivi, sono 26.000. Quindi ogni anno questo fondo dirigenti di azienda deve spolpare i lavoratori a 13.000 euro di pensione l'anno perché non ha danari sufficienti per pagare le pensioni ai 129.000 dirigenti.
Certo, sì,
prendono di pensione 51.000 euro l'anno.
Esatto,
da non credersi.
Ho fatto l'esempio dell'Enel con il top dei 1280 dirigenti, le regalavano, se erano proprio fatto il manuale Cencelli, se li distribuivano tra tutti i partiti, ovviamente quando non avrebbero avuto bisogno, non erano anche in grado di essere dirigenti, voglio dire, eccetera. Ma aggiungici in tutta questa minestra ovviamente accollata addosso al fondo INPS naturale, ovviamente, eccetera, la voragine dell'INPDAP con lo Stato che non ha mai versato i contributi, li prelevava dallo stipendio dei dipendenti statali e non ha mai versato i contributi all'INPDAP, quindi tutto ributtato dentro ogni cosa in sottrazione va a finire appunto nel calderone dell'INPS e ovviamente chi se la colla su sempre i lavoratori, come dire, del privato privato, compreso ovviamente gli statali, ma parliamo dei dipendenti più bassi, insomma.
Certo, ma questa tua considerazione secondo me mi porta a dire una cosa fondamentale agli ascoltatori che ascoltano poi i giornali radio, la TV e tutto quello che si dice nel mainstream che ormai circolante quando si parla di pensioni, perché quando si parla di pensioni si guarda bene, e questo in testa l'OCSE, che è un organismo assolutamente privato, assolutamente finanziario, non ha nessuna base democratica, niente, però lui decide che le pensioni si calcolino come se fosse del tutto indifferente quant'è la parte che viene pagata con i salari dei lavoratori o quanto è la parte che invece che viene dalla fiscalità generale. Ora, in Italia, per esempio, c'è una parte dell'assistenza, per esempio l'assistenza delle pensioni sociali, per esempio l'assistenza degli invalidi civili, di cui facevi l'esempio te, che viene pagata con un contributo che lo Stato preleva dalla fiscalità generale, che è minimo rispetto alla necessità, è minimo perché poi in realtà appozza andando a prendere da quei settori che invece sono sani, no? E togliendo quindi risorse a quello che potrebbe costituire, diciamo, un cespite per un adeguamento delle pensioni. Quindi noi abbiamo questa situazione di...
Senti, il bilancio dello Stato è presto fatto, appunto, se non ci avesse l'INPS, i pensionati e i lavoratori, lo Stato non andrebbe da nessuna parte, ovviamente è troppo facile fare la partita doppia, lo Stato lo avremmo fatto tutti quanti noi. se non butta tutto quello che sono le emergenze, le difficoltà sulle accise, sui petroli, e se non butta tutto sulle bollette dell'acqua, della luce, del gas, eccetera, voglio dire, è tutto molto facile, basta appunto altro che partite difficili, eccetera, l'algoritmi e via di seguito, basta farsi segnali, dico, qualsiasi cosa che accade, noi paghiamo ancora l'onere delle centrali nucleari, ovviamente sulla bolletta elettrica, ci aggiungiamo tutti gli oneri, come dire, di sistema che non dovremmo pagare, le centrali ferme, perché dobbiamo pagare noi, scusa, perché l'epoca a bolletta che è già completamente salata, sulle accise sai bene che ogni cosa si carica, si aumenta lo 0,5, il 2, l'1 sulla benzina, e quindi è troppo facile fare così, insomma, non è che c'è una grande scienza politico-economica per fare il governatore dello Stato, insomma, no?
Sì, l'ultima, diciamo, considerazione proprio di merito ai, diciamo, alle funzioni pensionistiche, vorrei rifarlo con richiamandomi ai dipendenti o agli ex dipendenti delle Ferrovie dello Stato. Pensate che questo fondo pensioni per le Ferrovie dello Stato oggi paga le pensioni a 214.000 pensionati. Quanti sono invece i pensionati che versano i contributi?
Sono
40.000. 40.000, è incredibile che questo possa succedere senza che i giornali ne scrivano tutti i giorni, no? Anzi, più volte al giorno, per dire lo scandalo enorme. 40.000 lavoratori di quel settore significa che è stato un settore falcidiato, i cui pensionati, no, adesso continuano a essere elevatissimi, più di 200.000, e una possibilità invece di raccolta dei contributi che è sotto i 40.000. Quindi la necessità proprio diventa oggettiva di spolpare, no, la cassa dell'INPS, spolpare i lavoratori dipendenti che sono ancora in attivo, no, e di procedere in questo malcostume, in questo saccheggio permanente in cui si sono avvicinati tutti i governi. Non c'è stato uno che abbia fatto una smagliata.
Non solo, ma non abbiamo detto una parola sui sindacati, ovviamente di natura confederale, CGIL, CISL, UIL, UGL, giusto per citarne quattro, dove ovviamente tu senti sulle pensioni solamente argomentazioni che vengono lasciate ai cosiddetti economisti, loro non parlano loro indirettamente, perché incalzati dalle domande il lavoratore, il pensionante si dovrebbe mangiare, per come non sanno rispondere o rispondono, come dire, a pappardella, come si dice a Roma, in quanto tale, perché sono loro gli artefici del accomodamento dentro questa storia, come hanno abolito, hanno contribuito ad abolire ovviamente la scala mobile nel 1985 con le successive ritorsioni sulle pensioni. Ci fu solo ovviamente un grande moto dovuto agli anni 70, che era un moto ovviamente a carattere sovversivo a sostegno ovviamente della parte più debole, che ha saputo conquistare appunto il sistema pensionistico nazionale nel 69, che ha saputo conquistare un indirizzo per avere il diritto alla casa, alla sanità nazionale, eccetera. C'è stato quel modo, ovviamente tutti hanno fatto a gara, per fortuna abbiamo resistito almeno fino alla mezzeria degli anni 90, poi c'è stato quel modo, ci hanno macellato come e con il contributo sostanziale, con la complicità, con l'indirizzo sostanziale.
Scusa Vincenzo, diciamo agli ascoltatori che non è un contributo sostanziale, diciamo, effimero, virtuale. Quando noi abbiamo manifestato contro l'abolizione della scala mobile, no, noi ci siamo trovati, prima che a scontrarci con la polizia, col servizio d'ordini dei sindacati, che difendevano i sindacalisti dentro le gabbie di plexiglass contro i bulloni, no? Perché avevano già deciso di diventare i gestori della delle pensioni integrative,
delle previdenza privata, certo,
quindi
così è.
Di essere non spettatori, non acquiescenti, ma protagonisti di una fase di privatizzazione, no, che li vede attivi.
Chiaro, e questo i lavoratori non se ne rendono conto, non capiscono che c'hanno davanti due padroni, insomma. È sempre più esemplificativo tutto questo passaggio, perché la gestione dei fondi privati è a metà con l'imprenditoria privata direttamente, ovviamente, eccetera, e tu dalla tua busta paga ti sei fatto espropriare del suo valore.
Del TFR, che non è una sciocchezza, sono il 7%, 6,91% del tuo salario, che, di cui i sindacati si appropriano in maniera sempre più falsificata, più truffaldina.
Negli ultimi due contratti viene avanti l'obbligatorietà. Prima, e quindi tu sei completamente, come dire, soggiaci completamente a un potere immanente. Tu non solo vendi la forza lavoro, ma vendi qualsiasi possibilità di avere parte in causa dentro questa forza lavoro, cioè sei completamente espropriato, sei solamente una macchina lavoro, appunto, da questo punto di vista, e basta.
Ma io concluderei questa storia, diciamo, con un chiarimento ulteriore per capire tutta questa grande ricchezza di cui sono i portatori i salari dei lavoratori, no? Perché la ricchezza complessiva delle pensioni è tutta, diciamo, estratta dai loro salari. Bene, in questi anni le imprese hanno avuto un'agevolazione contributiva che ha consentito loro di non pagare i contributi ai lavoratori se in cambio avessero assunto dei lavoratori a tempo indeterminato. Allora, vi faccio la somma di queste decontribuzioni, anzi, come le chiama, agevolazioni contributive. Nel 2014, cominciamo proprio col governo assai noto per queste cose qua, 16 miliardi, nel 2015 18 miliardi, nel 2016 22 miliardi, nel 2017 23 miliardi, nel 2018 19 miliardi. Quindi in 5 anni 99 miliardi sono stati regalati al padronato in tutti i suoi aspetti e ridotte le imprese a proprio a parassiti, perché per vivere un'impresa ha bisogno solo di uno stuolo di avvocati che riescano, no, a impostare le pratiche e a ottenere dai salari, dai lavoratori, una costante diminuzione, tra l'altro, del prezzo del loro lavoro, perché decontribuire, no, non pagare i contributi significa risparmiare sui salari, sulla parte del salario differito che è costituito dalle contribuzioni. Tutto questo, no, con i sindacati che non solo ma avallano tutta questa manovra, dicendo che siccome le pensioni non sono più sufficienti bisogna che i lavoratori rinuncino anche al loro TFR, trattamento di fine rapporto, per avere una pensione complementare o integrativa, come la chiamano, insomma.
Sì, no, appunto, ma ancora, se tu pensi, quindi facciamo riferimento al governo Renzi e al Jobs Act, di recente ovviamente una delle commissioni centrali dell'Europa ha condannato ovviamente questo sistema, ma nessuno si azzarda a farne comunicazione ufficiale, quantomeno da parte dei sindacati ufficiali. Ebbene, tutto questo che appartiene, come dice, a un recente passato, ma vedo che nell'azione degli attuali governi, sia quello giallo-verde, sia questo giallo, non so come si chiama, eccetera, eccetera, hanno lo stesso indirizzo. tendono ad avere lo stesso indirizzo sulla decontribuzione e il fatto stesso di stabilizzare, c'era quando la prima cosa che avrebbero dovuto fare per cambiare e per dare un segnale di cambiamento avrebbero dovuto eliminare il Jobs Act nella sua natura totale da questo punto di vista e dire e sostenere ed avere ovviamente anche parte in causa nel mondo del lavoro. Invece lasciato tutto in mano all'imprenditoria privata, l'imprenditoria privata è arrivata insieme alla loro complicità a inventarsi 10.000 posizioni contrattuali, addirittura a livello individuale, di cui prevale in questo caso negli ultimi 4-5 anni il lavoro a chiamata, quindi un lavoro disperato da questo punto di vista, con bassissima contribuzione previdenziale e via di seguito, e con l'impossibilità che i nostri giovani che attualmente hanno 30 anni, 35 eccetera, quindi 15-20 anni di attività lavorativa completamente precaria, di non avere diritto alla pensione, quando ne avranno formalmente diritto avranno una pensione che non gli serve se non per piazza un pacchetto di sigarette al giorno.
Certo, grazie Vincenzo, adesso
grazie a te.
Il tempo è concluso, giusto per dare una informazione agli ascoltatori.
D'accordo.
Che a Firenze sabato prossimo, sabato 29, quindi dalle 10 alle 17 a Firenze ci sarà un convegno proprio non per i pensionati, un convegno per tutti, lavoratori, disoccupati e anche pensionati, intitolato Quale pensioni per il futuro. Questo convegno si tiene alla sala Rifredi in via Vittorio Emanuele 303, dalla stazione si prende il tranvia e si scende alla fermata Careggi, e questa iniziativa viene presa da, diciamo, un gruppo nutrito e sempre battagliero di pensionati macchinisti ferroviari, ma anche da i lavoratori autoconvocati per l'unità di classe, che sono quelli che sono riusciti a dare una risposta in quel di Prato molto forte ai tentativi di repressione che si erano svolti. Quindi speriamo che, diciamo, i protagonisti del movimento riescano a mettere le loro zampe anche sulle pensioni e un po' a far vedere un po' di sorci verdi a questi governi che si avvicendano.
Ce l'auguriamo, arrivederci.
Ciao Vincenzo.
Ciao.
Ciao a tutti gli ascoltatrici e l'ascoltatore. Ci sentiremo la prossima settimana.